Benvenuti in Audible. Buon ascolto.
Cari amici roditori, benvenuti nel mondo di Geronimo Stilton. Chuck si gira a Venezia! La gara più stratopica del mondo! Questa è una gara in cui due squadre si sfidano, indizio dopo indizio, per scoprire le città più belle del mondo. Funziona come una caccia al tesoro. La gara è condotta dal misterioso Top Master, un roditore che i concorrenti non vedono mai, ma che ama scherzi e imprevisti. Le due squadre, per partecipare, devono scaricare la Top City App. L'applicazione rivela gli enigmi da risolvere ogni volta che viene inquadrato il logo della gara o inserita la risposta corretta. L'applicazione ha anche funzioni accessorie. Ecco le principali: motore di ricerca, chat privata, consegna bagagli tramite drone a vostro rischio e pericolo. Le squadre: il Team Stilton. Proveniente da Topazia, il Team Stilton è composto da Geronimo, suo cugino Trappola, i suoi nipoti Benjamin e Trappi, la sua amica Rebella Strong e ogni tanto il fedele Spaghetto. Punti forti? Unione e lealtà. Punti deboli? A volte qualcuno, indovinate chi, si mette nei guai. Il Team Chuck. Il team è composto da Angelina Oscar, l'attrice più alla moda dell'Isola dei Topi, Mel Colossal, il famoso regista, Jodie Sett, addetta alla ricerca location, e Vincent Stunt, controfigura acrobatica con la sua barboncina Brigitte. Punti forti? Essere delle superstar. Punti deboli? A volte puntano più all'apparenza che alla sostanza. Pazienza, Stilton! La gara più stratopica del mondo doveva ancora iniziare e io non sapevo già più dove guardare. E non perché fossi in cerca di un indizio, ma perché mi trovavo nella bellissima piazza San Marco a Venezia, con davanti agli occhi una fila di monumenti meravigliosi. Meglio ammirare prima la Basilica o il Museo Correr? O forse avrei dovuto subito scattare una foto al campanile? O era meglio passeggiare sotto ai portici? Squeet! C'erano così tante attrazioni e così poco tempo prima che il Top Master dichiarasse iniziata la gara.
Ti vedo un po' distratto, Cocco,
disse Rebella, dandomi una tiratina ai baffi.
Non siamo a Venezia in gita, ma per partecipare a una gara. Lo sai o non lo sai, pasticcino?
Prima che potessi rispondere, Trappola borbottò.
Quanti turisti! Che cosa ci fanno tutti qui? Il Top Master ci ha dato appuntamento nell'unica piazza della città.
Benjamin sorrise.
Beh, in un certo senso è così. San Marco è proprio la sola piazza della città, almeno nel nome. Guardate!
Strillò improvvisamente Rebella.
Quello laggiù non è il famoso Dan Topcliffe, l'attore? Riconoscerei i suoi occhi blu ovunque.
Trappi annuì.
Oh, sì, è proprio lui. Andiamo a farci fare l'autografo?
Sono sicuro che sarà solo il primo dei molti VIP che incontreremo,
considerò Ben.
Venezia è frequentata da molte star.
Mio cugino gonfiò il petto e disse:
quando parlate di star, vi riferite a me, vero? Ci avete messo un po', ma finalmente riconoscete la mia fama di gamer e skater. Se volete una foto con dedica...
Rebella scosse la testa.
No, Cacco, qui si parla di vere stelle del cinema. Non sai che la Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica inizia tra un paio di giorni? Venezia pullula già di attori famosi.
Laggiù ne vedo un altro,
esclamò Trappi. Io aguzzai gli occhi, ma tutto quel che vidi fu un roditore con una giacca bianca e un elegante papillon nero che si sbracciava verso di noi. Ti riferisci a quello strano tipo che ce l'ha con noi? Chiesi. Il roditore saltellava tra i tavolini di uno dei tanti caffè della piazza, senza smettere di gesticolare nella nostra direzione. Rebella sbuffò.
Ah, pasticcino, lasciatelo dire. Sarai anche un intellettuale, ma in società proprio non ci sai stare. Quello non è una star, è un cameriere e ci sta chiedendo di avvicinarci. Però sì, è molto strano. Andiamo a scoprire di che cosa si tratta.
Spaghetto, il mio cagnolone, non se lo fece ripetere due volte e partì a razzo dietro a Rebella, trascinandomi con sé. Quando raggiungemmo i tavoli del caffè, il cameriere fece un grattino sul muso a Spaghetto e gli disse:
«Oh, stregheta! Meno male che c'eri tu! Se aspettavo il tuo padrone, facevamo notte!»
Io presi fiato e chiesi: «Scusi, potrebbe dirci...» Lui mi interruppe con un gesto e cantilenò:
«Zaeti, Bussolà, Pevarini o Pan del Doge?»
Noi ci guardammo confusi. Lui scosse la testa e ripeté:
«Zaeti, Bussolà, Pevarini o Pan del Doge? Su, scegliete, non abbiamo tutto il giorno!»
«Ho capito!»
strillò Trappi, indicando i vassoi esposti nella vetrina del caffè.
«Si tratta di dolci!»
In effetti, avvicinandoci, vedemmo i nomi scritti con grafia elegante sotto ogni vassoio. Erano proprio gli stessi elencati dal cameriere. Mio cugino annuì:
«Un dolce è sempre una buona idea, amico mio. E io, in effetti, avrei una certa fame. Che cosa mi consiglia di assaggiare?»
«Ma quale assaggio è assaggio?»
lo interruppe Rebella. Poi, rivolgendosi al cameriere, spiegò:
«Mi spiace, forse lei non lo sa, ma noi abbiamo una gara da vincere.»
«Non possiamo proprio fermarci per fare colazione, grazie!» confermai anch'io. Lui allargò le zampe e rispose:
«Pazienza, Stilton, allora giocheranno solo loro.»
«Un momento, giocare? E soprattutto, loro chi?»
«Come fa a sapere il nostro nome?»
chiese Benjamin.
«E di chi sta parlando?»
Il cameriere ci fece l'occhiolino e indicò un tavolino poco distante a cui erano accomodati quattro roditori e una cagnolina.
«Pasticcini, qui c'è lo zampino del Top Master, non pensate?»
commentò Rebella.
«E infatti quelli sono i nostri avversari!»
esclamò Trappi.
«Guardate la pettorina della barboncina!»
«Per mille mozzarelle!» La cagnolina, in braccio a un roditore tutto muscoli, indossava una pettorina con sopra ricamato il logo de la gara più stratopica del mondo. «La roditrice con gli occhiali da sole mi ricorda qualcuno», riflettei intanto io. «Ma chi?»
«Non ci interessa adesso, Cocco. Non c'è un attimo da perdere»,
disse Rebella impaziente.
«I nostri avversari hanno già ordinato. Deve essere così che inizia la gara.»
«Lo avevo detto io, che un dolce è sempre una buona idea!»
bofonchiò Trappola. Rebella lo ignorò e strillò:
«Cameriere, ci porti uno di tutto!»
In un batter di baffo ci sedemmo anche noi a un tavolino, accanto a quello dei nostri avversari, che, per tutta risposta, non ci degnarono di uno sguardo. Io, invece, continuavo a fissare l'affascinante roditrice con gli occhiali scuri. L'avevo già vista da qualche parte, ma dove? Stavo per presentarmi e chiederle il suo nome, quando... Squeak! Non ero l'unico a voler fare amicizia. Spaghetto balzò dall'altro lato del tavolo, tirando il guinzaglio, a cui ero attaccato anch'io. Fu così che mi spiaccicai a terra, davanti a tutti. Ah, che dolore felino! E che figuraccia! Mi rialzai massaggiandomi la zucca e mi trovai di fronte a un roditore della squadra avversaria che indossava un buffo cappellino. Mi guardò, si avvicinò, mi inquadrò il muso con le dita ed esclamò: «Che primo piano! Che espressività sofferente! Che pathos! Nessun dubbio, saresti il protagonista perfetto per il mio nuovo film, La strana sonata del roditore straziato due volte. Allora, accetti? Firmi il contrattino? Sei dei nostri?» Io non ci capivo una crosta, ma Rebella esclamò:
«Adesso ho capito! Voi siete una squadra di star del cinema! Generalmente mi definiscono una superstar, a essere esatti»,
precisò l'elegante roditrice togliendosi gli occhiali da sole.
«Angelina Oscar!»
esclamammo tutti noi come un sol topo.
«L'attrice più alla moda dell'Isola dei Topi!»
«In pelliccia e baffi»,
confermò lei, fiera.
«E insieme a me, nel team Chuck, gareggeranno il famosissimo regista Mel Colossal e la nostra infaticabile Jodie Sett, addetta alla ricerca location.»
Il roditore col cappellino salutò con un cenno, porgendomi un contratto da firmare. Squeet! Mentre una roditrice con gli auricolari ci sorrise.
Piacere, ci conosceremo meglio dopo. Ora scusatemi, ma sono in linea con il comune di Venezia per... Sì, pronto? Volevo sapere se possiamo girare una scena in piazza San Marco.
Angelina la scusò.
La solita Jody, pensa sempre al lavoro.
Poi si rivolse agli altri membri della squadra e li presentò.
Infine, ecco a voi la controfigura acrobatica Vincent Stunt e la sua barboncina Brigitte.
Il roditore tutto muscoli ci rivolse un grande sorriso, mentre la sua cagnolina gli si arrampicava sulla testa pur di sfuggire alle lappate entusiaste di Spaghetto. In quel momento il cameriere arrivò con due piattini colmi di delizie veneziane, ne posò uno davanti a ogni squadra e disse:
«Ciò, che vinca il migliore!»
Mio cugino si fiondò subito sui dolci, mentre Angelina disse con voce melliflua:
«Oltre a essere indubbiamente i migliori, noi del team Chuck dobbiamo vincere in fretta. Tra due giorni presenteremo al Festival del Cinema Amore Roditore, l'ultimo film di Mel, di cui io sono ovviamente la protagonista.»
Mugolò mio cugino con la bocca piena.
«Che c'è, caro? Vuoi un autografo? Una foto? Ti senti svenire? È tutto normale davanti a una superstar.»
Cinguettò Angelina, ma Trappola scosse la testa e indicò il piatto ormai vuoto davanti a lui, sul cui fondo c'era...
«Il logo de la gara più stratopica del mondo!»
esclamò Trappi.
«Scusate, vi richiamo dopo. Qui abbiamo una gara da vincere!»
disse allora Jody Sett e chiuse la telefonata. Così, mentre il team Chuck si dava da fare per finire i dolci, Rebella inquadrò il logo col suo tablet e svelò il primo indizio della gara. «Guarda negli occhi i quattro cavalli sul portone. Poi gira a sinistra ed eccolo! Brrr, un leone! È alato, sì, come tanti che troverai in città, ma solo lui alla torre giusta ti condurrà.» Belve feroci! Io e i miei nipoti ci scambiamo uno sguardo d'intesa. «Sappiamo dove andare!» mi sbigliai per non farmi sentire dal team Chuck. «Seguiteci!» Mentre ci allontanavamo quatti come ratti, anche i nostri avversari riuscirono a finire i dolci e inquadrare il logo della gara. Lo capimmo perché sentimmo Angelina urlare:
«Cavalli? Leoni? Che cos'è questa storia? Non ho intenzione di avvicinarmi ad alcuna belva. Il mio contratto parla chiaro, per quello ci sono le controfigure.»
Io ridacchiai. Sarà anche una superstar, ma dell'indizio non ha capito una crosta. Trappola, Rebella, vi è chiara la soluzione? Trappola sbuffò:
«Non proprio. In questa piazza ci sono un sacco di leoni alati. Uno su quella colonna là in fondo, uno lì in alto sul campanile. Come faremo a capire quale è quello giusto e quale torre dobbiamo raggiungere?»
«È molto semplice»,
spiegò Trappi.
«Basta leggere bene tutto l'indizio, che è una specie di mappa. Si parte guardando i cavalli sul portone, ovvero quelli presenti sulla facciata della basilica»,
spiegò Benjamin.
«Sono delle copie di quattro statue in bronzo dorato, oggi custodite nel Museo di San Marco, ma che in passato furono trafugate da Napoleone. Poi giriamo lo sguardo a sinistra ed ecco il leone giusto, quello che decora la torre dell'orologio insieme allo splendido quadrante e alle statue dei Mori»,
concluse Trappi con aria allegra. Per mille mozzarelle, ero così orgoglioso dei miei nipoti. Avevano capito tutto.
«Cocchini, siete stati super!»
esclamò Rebella.
«Ora corriamo alla torre dell'orologio e troviamo il logo prima del team Chuck.»
«Qualcosa mi dice che non c'è fretta»,
sogghignò Trappola.
«Guardate!»
Noi aguzzammo la vista e al di là del mare di turisti vedemmo Mel Colossal. Il regista stava inseguendo un roditore che scappava spaventato, mentre i suoi compagni di squadra cercavano di fermarlo. «Tu!» gridava il regista al povero malcapitato. «Ti ho riconosciuto! Sei Gandolfo Stronco Tutto! Il critico che nel 1999 ha demolito il mio quarto film! Ora faremo i conti! Mi devi una spiegazione!»
Mel, lascialo perdere, caro!
Strillava Angelina.
Ricordi la gara? Gli indizi? La vittoria? Che dire, pasticcini? Meglio per noi che Mel sia un tipo, anzi, un topo permaloso.
Affermò Rebella.
Andiamo!
Noi tutti ci precipitammo verso la torre dell'orologio. Era davvero magnifica! Osservammo con attenzione il grande arco alla sua base, fino a quando Trappola strillò.
Ecco qui il lago! Su questa colonna!
Io lo inquadrai con la fotocamera del mio cellulare e lessi ad alta voce il nuovo indizio. Ora lo guardano gli innamorati, ma ad altri destini i suoi ricordi son legati. Chi lo attraversava, si sa, non sorrideva, perché dai piombi uscir più non si poteva. Trappola mi strappò lo smartphone dalle zampe ed esclamò:
dammi qua, cuginozzo, per un roditore romantico come me sarà facile.
Rifletté un attimo e poi annunciò trionfante:
qualcosa che si può attraversare ed è simbolo degli innamorati a Venezia è sicuramente il Ponte dei Sospiri, non ho dubbi.
Prima che potesse digitare la risposta sulla Top City App, però, io mi ripresi il telefono. E forse hai ragione, gli dissi. Ma non sappiamo ancora che cosa sono i piombi. E se fosse un'informazione importante?
Che noioso che sei, Geronimello!
Borbottò Trappola.
Vuoi sempre capire tutto, sapere tutto. Rilassati e lascia perdere per una volta.
Stavo per replicare, quando una voce alle nostre spalle chiese:
avete detto piombi? Io posso raccontarvi tutto sui piombi. Ogni dettaglio, segreto, minima curiosità.
Isabella Info. A parlare era stata una giovane roditrice dall'aria entusiasta e dalla voce squillante. Quando fu certa di avere l'attenzione di tutti noi, si presentò con fare teatrale.
Benvenuti a Venezia, cari visitatori. Il mio nome è Isabella Info e sono una guida turistica. Spero non abbiate fretta, perché vi racconterò tutta la storia dei piombi.
Rebella la bloccò.
Veramente noi avremo una gara da vincere, Coca. Quindi in effetti abbiamo proprio fretta e...
Isabella però ignorò Rebella e continuò.
Che cosa sono i piombi? Mi chiedete voi. Le antiche prigioni della città, vi rispondo io. Prigioni quasi di lusso se comparate ai pozzi, le altre prigioni della Venezia del passato. Questo perché nei piombi erano detenuti prigionieri di classi sociali più elevate o che avevano compiuto reati minori.
Ah, è molto interessante, Isabella, tentai io. Ora però noi dovremmo proprio andare. Ma lei continuò.
Come mai si chiamavano piombi? Mi chiedete voi. A causa della copertura del loro tetto, vi rispondo io. Le pesanti lastre di piombo che lo ricoprivano non conferivano al luogo un clima gradevole. Anzi, in estate faceva caldissimo, mentre in inverno il freddo era gelido. I piombi, in fondo, non erano certo un luogo di villeggiatura.
Grazie, molto interessante!
Esclamò Trappi.
Noi ora però dovremmo proseguire la gara e...
Come visitare i piombi oggi? Mi chiedete voi. Con una visita speciale a Palazzo Ducale, vi rispondo io. Soltanto dal suo interno, infatti, si può accedere al famosissimo ponte coperto che si attraversava prima di essere rinchiusi nelle prigioni. Il nome Ponte dei Sospiri sembrerebbe riferirsi proprio all'ultimo sospiro che il condannato esalava scorgendo il panorama della città che non avrebbe rivisto per molto tempo. Pensate che, secondo alcuni, è stato addirittura il poeta inglese Lord Byron a coniare questo nome.
Ben sobbalzò e ci chiese:
ma come faremo a entrare a Palazzo Ducale per visitare il ponte se non possiamo usare i nostri soldi per i biglietti?
Possiamo avere altre informazioni sulla città? Mi chiedete voi. Ma certamente, vi rispondo io.
Continuò impassibile Isabella Info. Noi ci guardammo sconfortati. Avevamo un bel problema da risolvere e non sarebbe stato possibile se quella roditrice avesse continuato a parlare a macchinetta. Ma come sfuggirle? Guardammo a destra, guardammo a sinistra e... Trappola si illuminò. Conoscevo quell'espressione. Mio cugino stava per combinarne una delle sue. prese Isabella per una zampa e la trascinò verso i nostri avversari.
Mia cara, ti presento i nostri adoratissimi amici del Team Chuck.
Esordì Trappola.
Sarebbe terribile non condividere con loro le tue conoscenze su Venezia, non trovi? Noi abbiamo già goduto abbastanza della tua compagnia. Perché non racconti anche a loro qualcosa?
La guida fece un grande sorriso e riprese come se niente fosse.
Benvenuti a Venezia, amici del Team Chuck. Io sono Isabella Info e posso raccontarvi tutto sulla città, ogni dettaglio, segreto, minima curiosità.
I nostri avversari si guardarono confusi e Trappola sussurrò a Isabella.
I Chuck sono roditori di cultura e vogliono sapere proprio tutto, dal numero di scarpe del primo doge alla colazione preferita del pittore Giorgione.
Poi, guardando i nostri avversari, concluse.
Godetevi la spiegazione e non ringraziatemi!
Mentre mio cugino scappava a zampe levate per raggiungerci, sentimmo Isabella Info dire:
da dove cominciamo? Mi chiedete voi. Ma dall'inizio, vi rispondo io. Spero non abbiate fretta, perché ho moltissime cose da dirvi.
Squeak! Poveri Chuck! Il ciclone Isabella era pronto a travolgerli.
Questo non è proprio giocare pulito, Cocco,
disse Rebella a Trappola.
Ho solo voluto condividere un po' di nozioni su Venezia con i nostri nuovi amici,
rispose mio cugino con aria innocente. Rebella scosse la testa, poi disse:
ora inseriamo la risposta nella app e proseguiamo la gara.
Io scrissi Ponte dei Sospiri sul mio smartphone. E in effetti, sullo schermo comparve questo messaggio. Risposta esatta. Andate al Ponte della Paglia e ammirate da lì il Ponte dei Sospiri. Poi scoprirete come proseguire la gara.
Lo sapevo!
Esclamò Rebella.
Non dobbiamo attraversare il ponte, solo osservarlo da fuori.
Trappi consultò la mappa sulla app e disse:
il Ponte della Paglia è vicinissimo. Seguitemi, arriveremo in pochi minuti.
Salutammo con la zampa il Team Chuck e mentre Isabella Info continuava a parlare senza sosta, sentimmo Angelina Oscar che le diceva in tono concitato:
se ci lasci andare, avrai un posto esclusivo alla prima di Amore Roditore. Che ne dici?
Lei fece un sorrisone e replicò Giuliva:
allora siete interessati alla storia del Festival del Cinema? Niente paura, vi racconto tutto io.
Squeak! I Chuck sarebbero rimasti bloccati per un bel po'. Mentre ci allontanavamo, Mel Colossal incrociò il mio sguardo e mi disse: hai letto il contrattino? Mi raccomando, aspetto una risposta.
Ci penserò, glissai, raggiungendo la mia squadra.
Superammo le colonne di Sant'Odaro e San Marco e arrivammo al Ponte della Paglia. Peccato che lì fosse strapieno di turisti armati di macchine fotografiche e selfie stick.
Il Ponte dei Sospiri è bellissimo, ma io non vedo nessun lago,
commentò Benjamin nel mezzo della folla. Mio nipote aveva ragione. Eppure era impossibile che avessimo sbagliato posto. Il messaggio del Top Master parlava chiaro. Una coppia di turisti ci distolse dai nostri pensieri.
Per favore, non è che potreste scattarci una foto con le gondole alle nostre spalle?
Certo, ci penso io,
acconsentì Trappi con un sorriso. Mia nipote inquadrò i due roditori, scattò la foto e... improvvisamente le si illuminò il muso. Quando i due la ringraziarono, lei rispose:
siamo noi che dobbiamo ringraziare voi. Il vostro aiuto è stato fondamentale per la nostra gara. Buona giornata!
Noi ci guardammo perplessi. Non ci stavamo capendo una crosta! Trappi spiegò:
scattando la foto, mi sono accorta di un dettaglio. Guardate quella gondola!
Rebella esclamò:
ma quello è
il logo della gara più stratopica del mondo!
Completò la frase Benjamin. Direi che abbiamo capito da che parte dobbiamo proseguire, aggiunsi io, ritrovando il buon umore. Mi fece eco Spaghetto, scodinzolando allegro. Corremmo verso la gondola e, quando arrivammo, un roditore alto e magro, con indosso un cappello di paglia e una maglietta a righe, ci accolse dicendo:
oh stregheta, mi avete trovato finalmente! Me chiamo Bepi e sono qui per conto del Top Master.
Per mille mozzarelle! E ora, che cosa c'entrava un gondoliere con la nostra gara?
prima che potessimo chiederlo, una voce alle mie spalle esclamò:
«Non ho dubbi! Tu devi essere il mio protagonista! Posso pagarti qualsiasi cifra! Me lo firmi ora il contrattino!»
Mentre Mel Colossal mi schiaffava un foglio e una penna tra le zampe, Jody Set cominciò a scattare foto a raffica al molo, commentando:
«Questa è una location perfetta, Mel! Guarda che panorama e quante gondole! Il team ci ha raggiunti, cocchi!»
commentò Rebella.
«Questa non ci voleva!»
La mia amica non sembrava l'unica a essere contrariata. Beppy si schiarì la voce più volte, provando a parlare, ma veniva sempre sovrastato dai nostri avversari. Alla fine fece un bel respiro e tuonò con tutto il fiato che aveva in corpo:
«Pronti per la prova?»
Gondolieri in azione! Dopo essere riuscito finalmente a farsi ascoltare, Beppy ci indicò due gondole ormeggiate al molo. Una aveva scritto sul fianco Team Stilton e l'altra Team Chuck.
«Cominciate a capire?»
domandò il gondoliere, sorridendo. Noi lo guardammo perplessi e lui consegnò a ognuno di noi cappello di paglia, pantaloni neri e maglietta a righe. La tipica divisa del gondoliere! Persino Spaghetto ne ricevette una studiata appositamente per lui. Beppy ci spiegò:
«E la gondola è uno dei simboli principali della città di Venezia. Questa imbarcazione di colore nero era usata un tempo dai nobili per spostarsi tra i canali e oggi è una delle attrazioni più amate dai turisti. Il bravo gondoliere deve quindi essere un buon rematore, ma essere anche capace di attirare più clienti possibile sulla sua imbarcazione. Ed è questo che farete voi oggi.»
Come? Avevo capito bene?
Avrete un'ora di tempo per trasportare quanti più turisti potrete a bordo della vostra gondola.
Proseguì Beppy.
Al termine del giro tra i canali, i clienti lasceranno una recensione su un tablet e la squadra con il maggior numero di recensioni positive si aggiudicherà un importante bonus per la gara. Tutto chiaro?
Noi annuimmo e Beppy gridò:
«Bene, si parte! Che vinca la squadra migliore!»
Rebella ci fece segno di avvicinarci e spiegò a bassa voce:
«Pasticcini, ho già un piano. Benjamin, Trappi e Spaghetto, voi sarete i nostri butta dentro. Adorabili e cucciolosi, nessuno saprà resistervi. Starete qui sul molo e attirerete i clienti.»
«Perfetto!»
annuirono all'unisono i miei nipoti. Si unì Spaghetto, che evidentemente era d'accordo. Rebella continuò:
«Ottimo. Trappola, io e te saremo a bordo della gondola e forniremo un servizio di risate tra i canali. Intrattenimento a base di cabaret e barzellette disponibile per tutta la durata del giro.»
«Conta pure su di me, sono un comico nato!»
acconsentì mio cugino. «E io?» chiesi timidamente.
«Che domande, cocco! Qualcuno dovrà pur remare!»
«Oh no! Perché? Perché? Perché capitano sempre tutte a me?»
«Forza! Cominciamo!»
concluse Rebella prima che io potessi protestare. Così mi ritrovai a bordo della gondola con il remo tra le zampe, mentre i miei nipoti strillavano:
«Non perdetevi il giro in gondola firmato Team Stilton! Splendidi scorci di Venezia e divertimento assicurato!»
I clienti iniziarono ad arrivare e Trappola accolse la prima coppia a bordo con una barzelletta.
«Sapete perché la televisione qui è meglio che nel resto del mondo? Perché ci sono un sacco di canali!»
I due scoppiarono in una risata fragorosa mentre io cominciavo a remare. Sembravano davvero contenti. Forse avremmo vinto la gara. Anche il Team Chuck, però, non era da meno. Jody Set sponsorizzava foto in gondola con la superstar di Amore Roditore e un video del giro firmato Mel Colossal. In più, il loro rematore era Vincent Stunt, che grazie ai suoi muscoli era velocissimo. «Squid! È al terzo giro, mentre noi siamo solo al primo!» sussurrai coi baffi afflosciati per la fatica e lo sconforto.
«Non preoccuparti di lui, cocco. Continua a remare!»
mi incoraggiò Rebella.
«E via quell'espressione triste che proprio non funziona con il nostro servizio!»
Io annuì e in un batter di baffo raggiunsi di nuovo il molo per caricare altri turisti. tra barzellette, scorci splendidi tra i canali e tanto sudore, remare era faticosissimo. Il tempo volò. Poco dopo, infatti, Beppi annunciò:
«Mancano solo 2 minuti! Terminate il giro in corso e raggiungetemi!»
Io sobbalzai. Mi sembrava di essere appena partito. Quando gli fummo accanto, il gondoliere disse:
«Per prima cosa devo fare i complimenti a entrambe le squadre. Avete avuto solo recensioni positive, bravissimi!»
Noi tutti ci battemmo il 5.
«Anche se avete reso tutti onore alla bella Venezia, però, deve esserci un vincitore. E solo una squadra ha ottenuto il punteggio massimo nelle recensioni. Il Team Chuck!»
I nostri avversari si abbracciarono e Angelina cinguettò:
«Non si può resistere a un giro in gondola con una superstar!»
Eravamo un po' delusi, ma io dissi alla mia squadra: «Ci siamo comunque impegnati al massimo e non abbiamo nulla da rimproverarci. Sono orgoglioso di voi. La gara poi non è ancora finita!»
«Questo è vero!»
commentò Beppi.
«Ma la gara riparte con un bonus importante per il Team Chuck, che potrà richiedere un mio passaggio in gondola quando vorrà. È un aiuto fondamentale per una competizione a Venezia. Nel centro storico, infatti, sono vietate macchine e motorini, ma anche biciclette, monopattini o skateboard. Ci si sposta solo a piedi tra le calli o in gondola tra i canali.»
«Hai sentito bene, Birgit? Faremo presto un nuovo giro in gondola!»
esclamò Vincent Stanta alla sua cagnolina.
«E adesso avanti tutte con la gara! Leggiamo il prossimo indizio!»
propose Jody 7.
«Sì, ma come facciamo a trovarlo?»
chiese Trappi. In quel momento...
«È una nuova notifica dalla Top City App!»
strillò Benjamin.
«Il Top Master non dorme mai, concorrenti!»
ridacchiò Beppi.
«Buona fortuna!»
Noi e il Team Chuck ci scambiamo un cenno di saluto per poi concentrarci di nuovo sulla gara. Sullo schermo ci aspettava un nuovo indizio in rima. «Corre su per il palazzo nobiliare e il suo nome locale è lo stesso di un animale. Dai suoi archi tutta la città potrai ammirare, ma 80 gradini dovrai prima superare.»
«Gradini, mi sa tanto che dobbiamo cercare una scala»,
rifletté Trappi.
«Già, e una che abbia il nome di un animale»,
continuò Benjamin pensieroso.
«Aspettate! La chiocciola è un animale, quindi potrebbe essere una scala a chiocciola. Ma quale?»
Rebella allora, con sguardo furbo, tornò da Beppi e chiese:
«Come si dice chiocciola in dialetto veneziano?»
«Ostreghetta, strana domanda, ma facile risposta»,
disse lui.
«Bovolo!»
Trappi, che non aveva tolto gli occhi dalla mappa, strillò di gioia.
«Allora so dove dobbiamo andare, alla scala del bovolo! Seguitemi!»
Così cominciamo a correre tra le calli. Per mille mozzarelle, le strette viuzze della città di Venezia creavano un vero e proprio labirinto.
«Che città stratopica, zio G!»
commentò Benjamin mentre camminavamo.
«Ma c'è una cosa che non capisco. Come si fa a costruire le case sull'acqua?»
Io spiegai: «Vedi, Ben, le case di Venezia sono un po' come delle palafitte. Le loro fondamenta sono realizzate con pali di legno piantati in profondità nel fondale compatto della laguna, sui quali venivano poi costruite le mura perimetrali e quelle portanti dei palazzi, in modo che potessero reggerne il peso senza sprofondare.»
«Fantastico!»
rispose lui.
«Da rimanere a bocca aperta!
E a proposito di rimanere a bocca aperta, guardate là!»
esclamò Trappi. «Per mille mozzarelle! Eravamo arrivati a destinazione!»